Buonasera a tutti, sono Monica Parrella, tralascio la mia presentazione che è stata fatta con dovizia di particolari dalla dottoressa Zollorino e cominciamo con la presentazione di questo keynote. Il tema è valorizzare le donne per cambiare le pubbliche amministrazioni. Un po' di dati sull'associazione che in questa sede rappresento, l'associazione Giovani Classi Dirigenti Pubbliche, AGDP, che si è da poco trasformata in associazione Classi Dirigenti Pubbliche to Cure. Si tratta di un'associazione che riunisce oltre ai dirigenti pubblici anche diplomatici, funzionari delle camere, segretari comunali ed altre categorie di dirigenti o dirigenziali della pubblica amministrazione. E diciamo il collegamento con Armida si è instaurato il 15 dicembre del 2010, quando la GDP ha organizzato un seguitissimo convegno alla Camera dei Deputati sul tema dell'empowerment, del management femminile nel settore pubblico e nel settore privato. Una delle proposte fatte in quella sede fu quella di costituire un network di donne della pubblica amministrazione, un network aperto anche all'interlocuzione col mondo privato, considerato che le tematiche che ci troviamo a affrontare spesso, in particolare sui temi della conciliazione, ma anche quello della valorizzazione delle donne, della forza lavoro femminile, sono analoghe nel settore pubblico e anche nel settore privato. Ecco, con grandissimo entusiasmo, devo dire, donne magistrato, donne diplomatico, donne che lavorano in alti gradi nelle istituzioni parlamentari e nelle authority e nella Banca d'Italia, hanno aderito a questa iniziativa della GDP e adesso hanno formato, in realtà già da un anno, questo network che si chiama Armida. Abbiamo scelto un nome evocativo, si tratta di una donna senz'altro che non rinuncia alla propria femminilità, ma che vuole avere un peso nella società. Non ci piace lo stile leadership femminile, che in realtà della donna che si fa uomo. La donna deve mantenere le proprie caratteristiche, che sono parzialmente diverse da quello dell'uomo, e vanno assolutamente contemperate. A giugno dell'altro anno abbiamo fatto il convegno della nostra presentazione, ci siamo presentati come rete alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza dell'allora Ministro delle Pari Opportunità, e per raccontare solo alcune delle piccole tappe di Armida di quest'anno, ma naturalmente tutte le informazioni le avete sul sito della rete Armida, a partire da quest'anno abbiamo cominciato ad aprirci, così come avevamo prospettato nel 2010, al privato. E stiamo intessendo una partnership con Manager Italia e con Valore D, che è un'associazione di istituzioni private molto importanti, banche e grandi imprese d'Italia. Quali sono le aree di interesse della rete Armida? Sono tre aree principali: aree di approfondimento, di studio, di ricerca e di proposta. Le quote di genere e la democrazia paritaria, la conciliazione della vita familiare con la vita lavorativa, infine la formazione gender oriented. È importante, prima di un po' di diciamo andare al nocciolo della presentazione di oggi, fornire alcuni dati sul quadro di riferimento in cui viviamo. La disparità di trattamento che coinvolge le donne in Italia nel mondo del lavoro, anche quelle altamente qualificate, che tende a espellerle spesso o marginalizzarle, è presente per la verità nel settore privato in primo luogo, ma anche nel settore pubblico. Se è vero che è stata raggiunta la parità, e sono dati ormai noti, nell'istruzione universitaria, il dato statistico indica che le donne ormai si laureano in tempi inferiori dei colleghi uomini rispetto ai colleghi uomini, con voti migliori e anche delle esenzioni meritocratiche, ormai sono spesso la metà o più della metà dei vincitori. Tuttavia vediamo il dato per esempio della magistratura, che è quello più rilevante a mio modo di vedere. Negli ultimi tre concorsi le donne sono state stabilmente sopra il 60% delle vincitrici, dei vincitori complessivi, e nell'ultimo concorso hanno addirittura doppiato gli uomini, da 217 a 108, su 325 nuovi magistrati abbiamo ben 217 donne. Questa è la situazione nelle selezioni meritocratiche. E tuttavia la disparità uomo-donna è ancora presente quando invece si parla di ruoli apicali delle amministrazioni pubbliche, di tutte le amministrazioni pubbliche. In particolare, la disparità si incontra laddove il criterio di selezione non è più il merito accertabile, misurabile, ma è la cooptazione. Alcuni dati significativi sono dati che traggo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sono dati relativi ai dirigenti generali e ai dirigenti apicali dello Stato, aggiornati a questo mese. Sono dati, devo dire, rispetto a quelli già dell'anno precedente, in miglioramento, questo è già un dato positivo. Siamo lontani però, molto lontani dalla parità, perché per esempio per quanto riguarda i segretari generali e i capi dipartimento abbiamo una netta prevalenza di uomini, il 77%, contro un 23% di donne. Meglio sicuramente si va sulla dirigenza generale, anche questo è un dato in miglioramento, tuttavia si può ritenere un dato accettabile in termini di parità o comunque di non discriminazione, se implicita in una forma di selezione di tipo cooptazionale, una quota del 40%, quindi siamo vicini a questa quota per la dirigenza generale, ma purtroppo non l'abbiamo ancora sfondata. La situazione peggiora drasticamente più ci si avvicina alla politica. I dati sulla diretta collaborazione dei ministri dell'ultimo governo, per la verità, non sono per niente dissimili dai dati del governo precedente e di quello ancora precedente. Dal punto di vista generale, i vertici degli uffici di diretta collaborazione, stiamo parlando di capi di gabinetto, capi uffici legislativi e vice, vedi ancora le donne in netta asimmetria, si può dire, al 21%, è una asimmetria che si colora in senso veramente negativo quando si guarda ai capi di gabinetto. Abbiamo un dato dello 0%. Lo scorso governo in realtà c'era una sola capo di gabinetto. Per i capi ufficio legislativo va un po' meglio, ma come vedete non particolarmente meglio. Abbiamo un 15% di donne. La situazione invece cambia quando si parla di vice. Ecco, la cooptazione del vice avviene anche per le donne. La donna è considerata affidabile, ma mai in un ruolo apicale in senso stretto. Come vice la donna viene considerata, dagli la posizione di capo è sempre un po' più difficile. Dato analogo l'abbiamo anche sui vice capo uffici legislativo. Ora, questi sono soltanto alcuni dati, sono dati significativi, ma i dati relativi a tutte le carriere pubbliche, o la maggior parte delle carriere pubbliche, in realtà noi come Rete Armida li stiamo raccogliendo. Stiamo raccogliendo i dati diplomatici, dei magistrati, della carriera prefettizia e di tanti altri, proprio per metterli a raffronto e cercare, come dire, di interpretarli per capire quali possono essere le ragioni che creano alcune disparità di trattamento. Questi dati verranno poi divulgati in questo convegno che si terrà il 6 giugno prossimo alla Presidenza del Consiglio e che trovate già adesso in prima pagina sul sito della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ringrazio il Presidente qui che mi ascolta in questa presentazione. E in questo convegno cercheremo proprio di far capire come da un lato la valorizzazione delle competenze, dall'altro la conciliazione vita al lavoro può rendere la nostra organizzazione del lavoro migliore, più efficiente e anche più produttiva. La verità è che ci troviamo in una situazione in cui non ci si può permettere di sprecare i talenti, talenti che tra l'altro, come detto, si selezionano per merito. E quindi ecco la fase propositiva, come diciamo valorizzare le donne nella pubblica amministrazione per ottenere un cambiamento duraturo. Ci sono tre aree di proposta che in questa sede presento, un'area legata alla parità di genere, quote e democrazia paritaria, un'area relativa agli strumenti di conciliazione ed infine, ma in qualche modo collegata, l'area di intervento contro le discriminazioni di genere implicite nell'organizzazione del lavoro. Chi sono i destinatari delle nostre proposte? Sono innanzitutto i decisori pubblici, intendendo per decisori pubblici naturalmente la politica, il governo, i parlamentari, ma anche i sindacati, che spesso sono controparte in una serie di processi. Devo dire che abbiamo interloquito in questi mesi con il governo, in particolare col ministro Padroni Griffi, ma anche col ministro Fornero, e da poco abbiamo inviato loro delle proposte specifiche, molte delle quali sono qui da me oggi illustrate. Passiamo alla prima area di proposta, la parità di genere. Nel settore privato qualcosa si sta muovendo. L'anno scorso c'è stata l'approvazione nel mese di giugno della cosiddetta legge Golfo Mosca, una legge che troverà applicazione a partire da questo mese di agosto, quindi saranno introdotte quote di genere nelle società quotate, mentre nel settore pubblico si muove ancora troppo poco. La legge Golfo Mosca in realtà prevedeva qualcosa per il settore pubblico, prevedeva cioè che sulla base di un regolamento governativo le quote fossero applicate anche alle società cosiddette in mano pubblica, alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche. Il regolamento doveva essere approvato nell'ottobre scorso, in realtà non è stato mai formalmente approvato, sappiamo che è in preparazione, al momento dovrebbe essere al parere della Consob, speriamo che presto possa essere diramato e quindi adottato dal governo. Ma noi riteniamo che le società in mano pubblica non esauriscano i luoghi in cui le donne ancora pesano troppo poco. Occorre, dal nostro punto di vista, e questo in realtà già l'abbiamo esplicitato l'anno scorso nel convegno di presentazione della rete, quando abbiamo parlato proprio di quote di genere e di come implementarle nel settore pubblico, secondo noi è importante che vengano inserite quote in tutti gli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni, in tutti gli organi di governo degli enti pubblici, quindi non parlo più di società in mano pubblica, ma di veri e propri enti in cui ci sono dei board nominati e che sono appannaggio quasi esclusivamente di uomini, di questi ovviamente daremo evidenza nel convegno del 6 giugno. E poi in tutte le posizioni che non sono in organi collegiali ma posizioni monocratiche bisognerebbe assicurare l'alternanza dei generi in modo poi di arrivare tendenzialmente alla parità al 50-50, nel caso in cui ovviamente, ma per motivi oggettivi, questo non fosse possibile, bisognerebbe spiegare perché non si è scelta la candidata donna, nel caso in cui ovviamente la precedente nomina fosse stata appannaggio di uomo. Ora, i rischi insiti nelle quote non ci sono, diciamo, oscuri. Sappiamo bene che è una sospensione in fondo di democrazia. E ci sono anche dei rischi legati al fatto che le scelte potrebbero non avere carattere meritocratico, quindi, diciamo, potrebbero essere appannaggio queste quote dei soliti noti. Noi riteniamo, e l'abbiamo detto chiaramente l'anno scorso e continuiamo a ribadirlo, che occorrono quote rosa per chi le merita. Per la verità, per tutti. Il criterio del merito dovrebbe essere il faro a illuminare una carriera. Non è sempre così, però noi ci poniamo il problema di chi dice che non ci sono abbastanza donne per ricoprire certe posizioni e quindi lanciamo una proposta. La proposta è quella di istituire delle banche dati a livello nazionale, regionale o provinciale che raccolgano i curriculum di queste eccellenze femminili in cui si possa pescare per le nomine ai vari livelli. Passiamo al secondo ambito di attività, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Io penso che ci sia bisogno di diffondere le buone pratiche di work-life balance che sono presenti diffusamente nella pubblica amministrazione. Ci sono tante, in particolare piccole amministrazioni, ma anche grandi in alcuni casi, ve lo dirò successivamente, in cui ci sono dei modelli che funzionano, facilmente replicabili e che se non sono diffusi in tante altre pubbliche amministrazioni è soltanto perché non si conoscono e soprattutto ci sono difficoltà di progettazione. Nel momento in cui la difficoltà di progettazione è già stata assolta da un'altra istituzione che può aiutare magari con convenzione quella che vorrebbe aderire a quel progetto, le cose potrebbero essere migliori, potrebbero migliorare per tutti i lavoratori, non solo le donne, attenzione, di quell'amministrazione. Bisogna poi provare a costruire dei modelli innovativi di conciliazione. E in questo credo che le donne che diciamo si barcamenano tutti i giorni nel cercare il modo per conciliare possano fornire il proprio apporto. Piccole proposte, grandi proposte. Piccola grande proposta, quella delle riunioni di lavoro. La microorganizzazione è un'organizzazione che il dirigente può fare in casa senza chiedere a nessuno, spesso neanche i sindacati, ovviamente dipende dalle strutture. Bisognerebbe, ma questa è una regola secondo me proprio di buona organizzazione del lavoro, che tutte le riunioni convocate avessero una durata predeterminata. Se non si riesce a finire è un problema di chi ha gestito la riunione o comunque si rimanda ad un'altra riunione. Di norma non dovrebbero mai iniziare oltre le 17, di norma non dovrebbero mai concludersi dopo le 18:30. Perché questo? Oltre che per una questione, secondo me, di igiene della pubblica amministrazione, perché lavorare oltre un certo numero di ore probabilmente non è produttivo, ma anche perché cosa accada spesso alle donne? Le donne sono molto brave nel lavoro istruttorio. Nel momento in cui poi c'è da discutere il proprio lavoro con altri, magari proporlo al ministro, proporlo al sindaco, a chi altri, ecco, l'ultimo miglio la donna lo perde, perché o dà da mangiare al figlio o va alla riunione. Questo è una situazione, diciamo, un piccolo problema di microorganizzazione che andrebbe, come dire, affrontato e risolto, perché tante volte i capi non si rendono neppure conto che c'è questo tipo di problematica. Si potrebbe adottare una regola, come dire, di default, che questo problema non lo fa sorgere più. Orario di lavoro. Anche questa è, diciamo, con i sindacati ovviamente va concordata, perché non tutte le realtà sono uguali, eh? C'è molta flessibilità in alcune realtà pubbliche, in altre non ce n'è. Si dovrebbe concordare una maggiore flessibilità negli orari di uscita e di entrata e soprattutto di compresenza necessaria nelle ore centrali della giornata, in cui tendenzialmente ovviamente bisognerebbe fare anche le riunioni, quindi non andare neanche alle 18:30 come orario conclusivo, ma forse alle 17 o alle 16:30. È un modello che funziona in alcune amministrazioni, per esempio nell'INAIL è prevista la compresenza solo nelle ore centrali della giornata, si sa che in quell'ora bisogna fare il lavoro di gruppo, individualmente si può lavorare prima o dopo. I congedi. Questi sono delle proposte che noi ci siamo permessi di fare ai ministri Fornero e Padroni Griffi. Ecco, ci sono alcuni congedi, per esempio per malattia bambino fino ai 3 anni, che non vengono sfruttati. Ecco, dato che i bambini si ammalano anche dopo i 3 anni, ci sono problemi anche successivamente ai 3 anni, bisognerebbe consentire, e questo a costo zero ovviamente, di utilizzare il plafond non utilizzato nei primi 3 anni fino agli 8-10 anni, noi diciamo 8 anni, ma diciamo più avanti si va ovviamente meglio è. Si potrebbe prevedere la fruizione in modalità part-time, orizzontale o verticale dei congedi parentali, cosa che diciamo attualmente i contratti non consentono. Tante persone vorrebbero prendere un congedo part-time anche per non lasciare totalmente il lavoro, perché diciamocelo, lasciare il lavoro per tanti mesi ti crea un gap conoscitivo e anche, diciamo, di reinserimento, che poi ci vogliono altri mesi, almeno altrettanti, per colmare. Per esempio, si potrebbe prevedere una riserva nel plafond dei part-time per l'utilizzo dal terzo mese di gravidanza fino all'astensione obbligatoria. Non tutte le donne hanno la possibilità, come diciamo, i dirigenti forse ne hanno di più in astratto perché non hanno orario di lavoro predefinito, di riposarsi tra il terzo e l'ottavo mese di gravidanza e non fare 8 ore di lavoro al giorno. Spesso tante donne prendono, diciamo la verità, la cosiddetta maternità difficile, perché non riescono a stare tante ore sul lavoro. Con il part-time, consentendogli un part-time, forse potrebbero rimanere. Ed ecco quindi alcune proposte in materia di flessibilità spazio-temporale. Innanzitutto cercare di ancorare il part-time alle esigenze di conciliazione. Attualmente non è così, quindi bisognerebbe ripartire da zero, e questa è una proposta normativa già fatta. Provare a introdurre forme di job sharing tra persone ovviamente che svolgono attività comparabili. Cercare di diffondere il telelavoro, ovviamente per le procedure telelavorabili. Anche in questo l'INAIL, ma anche altri soggetti, pensiamo alla Regione Piemonte, hanno fornito degli strumenti molto interessanti e che fanno comprendere come non si perde in produttività col telelavoro, anzi. Qui trovate anche degli ulteriori strumenti di conciliazione. Le slide saranno sul sito del Forum PA, quindi naturalmente sì, per approfondimenti potrete leggere nel dettaglio. Sarebbe interessante, importante avere dei servizi di accreditamento di policultrici, badanti, babysitter per le situazioni di emergenza. Sarebbe probabilmente importante che gli enti tra di loro si unissero per conseguire risparmi di spesa e realizzare infrastrutture per l'infanzia condivise, perché spesso gli asili nido non sono neanche quelli presenti nelle pubbliche amministrazioni, non sono neanche sfruttati fino in fondo perché non ci sono abbastanza bambini piccoli ormai dell'amministrazione, mentre invece magari sarebbero più utili strutture come quella del Ministero dell'Economia e Finanze, che è una struttura diretta ai bambini in età, diciamo, dei 5-12 anni, in età delle scuole elementari e delle scuole medie, una struttura bellissima che è al piano terra del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui parlerà Valeria Vaccaro nel convegno del 6 giugno, in cui sostanzialmente con un modestissimo impegno finanziario si offre un servizio alle persone che lavorano nei periodi in particolare di chiusura delle scuole, davvero eccezionale. Stanno avendo un ritorno eccezionale al Ministero dell'Economia e si tratta di un progetto facilmente replicabile con pochissime migliaia di euro. Passiamo alla terza e ultima area, anche perché siamo vicini alla chiusura dell'intervento. Occorre, contro le discriminazioni implicite nell'organizzazione del lavoro, un'organizzazione del lavoro che valorizzi la diversità di genere. Occorre cioè un cambiamento culturale che può passare attraverso i luoghi di lavoro, e questo cambiamento culturale può essere sintetizzato con una parola, con una locuzione inglese, gender diversity management, che fa, da cui sostanzialmente si può desumere questo. Bisogna passare da una mera logica di non discriminazione ad una logica invece di gestione della diversità. Questo per valorizzarla, questo per ottenere il massimo dalle persone che hanno caratteristiche, genere, ma anche altre caratteristiche ovviamente, diverse. Superare stereotipi di discriminazione di genere, valorizzare cioè le differenze. Questa è la definizione del diversity management, un approccio organizzativo strategico che considera le persone come risorse fondamentali per il successo aziendale e, riconoscendo in esse l'esistenza di diversità, sostiene con una loro gestione diversificata, efficace, efficiente ed equa, impostata rispettando, valorizzando e integrando le diversità delle persone, permette alle aziende, in questo caso ovviamente alle amministrazioni pubbliche, di raggiungere migliori risultati in termini economici, di competitività e di immagine. Il diversity management è un insieme di modalità, scelte volte ad affrontare la gestione dell'organizzazione nel suo complesso, come cultura organizzativa, suddivisione di poteri e responsabilità, processi comunicativi, partecipazione, gestione dei tempi di lavoro, gestione delle risorse umane. Ecco, il diversity management è un approccio che si sta utilizzando moltissimo in alcune aziende private, in particolare quelle multinazionali, che sono ovviamente più avanti, perché in altri paesi si è più avanti su questi temi. Di questo parleranno sicuramente al convegno del 6 giugno le amiche di Valore D, che ci stanno aiutando proprio a studiare anche il modo in cui implementare il diversity management della nostra pubblica amministrazione. Ed ecco il progetto della Rete Armida con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Noi riteniamo che per poter far capire quanto la valorizzazione della diversità di genere può migliorare la performance individuale e organizzativa, occorra un serio progetto di formazione, che è soltanto un pezzo ovviamente dell'operazione culturale più ampia di valorizzazione delle differenze di genere sui luoghi di lavoro nell'amministrazione pubblica. Abbiamo immaginato con la Scuola Superiore due tipi di corsi che sono ancora in fase di progettazione, ma ci auguriamo che presto possano trovare il favore delle amministrazioni. L'una diretta agli alti gradi della pubblica amministrazione, quindi ai top manager, agli apicali, ai segretari generali, ai capi dipartimento del personale, destinatari uomini e donne. Entrambe le categorie hanno bisogno di capire che è importante gestire la diversità per avere migliori risultati, minori assenze, più motivazione. La leva, sapete benissimo, la leva economica è ormai ridotta all'osso, quindi soltanto attraverso la motivazione, l'adesione a un progetto, il fatto di stare bene sul posto di lavoro, si può dare di più. La seconda area di formazione è quella diretta a donne di alto potenziale, dirigenti o non dirigenti, adesso valuteremo, mirata a rafforzare lo skill building, la leadership femminile, il networking femminile. Le donne hanno spesso carenza in questo, non riescono a fare reti tra di loro, non riescono a rafforzare le proprie competenze, non si propongono tante volte, non si propongono naturalmente anche perché sanno che è difficilissimo conciliare incarichi di alta responsabilità con le necessità di lavoro familiare. Un altro strumento importante è quello della modifica normativa. Ecco, non sono, pur avendo una formazione prettamente giuridica, esperta in redazione dei testi normativi, non penso che le leggi tutto possano risolvere o che dalle leggi si determinino i cambiamenti culturali. Però nel momento in cui ci apprestiamo probabilmente a modificare qualcosa sulla valutazione della performance e sugli elementi di valutazione della performance, io penso sia importante all'interno degli elementi da inserire nel piano di performance quello di valorizzazione delle diversità nell'organizzazione del lavoro. Se i dirigenti verranno valutati anche su come riescono a valorizzare queste differenze, forse saranno ovviamente più incentivati, trattandosi chiaramente di performance che dà luogo anche alla loro retribuzione di risultati, ad operare in questo senso. Un altro importante strumento, e qui chiudo, è quello indiretto ovviamente, che è quello della trasparenza. L'operazione culturale passa anche attraverso la trasparenza. Bisognerebbe che ogni amministrazione diffondesse sui propri siti internet, e forse ci fosse una banca dati accentrata, dei dati in qualche modo sensibili al genere, i dati relativi alla composizione del personale, alla composizione di genere dei consulenti, ai piani effettivamente adottati per, appunto, per esempio, adottare sistemi di organizzazione in chiave di genere, e soprattutto le azioni concrete in termini di pari opportunità. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ho sommariamente illustrato quelle che sono le proposte della rete che rappresento in questa sede sui temi delle donne e della pubblica amministrazione. Mi auguro di vedervi tutti al convegno del 6 giugno e vi ringrazio.